ritrovati ai nostri ascoltatori e Radio Missione Francescana, siete in compagnia di Vittoria e la trasmissione è La bellezza della vita. Allora, oggi voglio parlare di un bell'argomento davvero, cioè dell'amore. E partirò, prenderò spunto, come spesso faccio nella nostra trasmissione, da un paio di articoli che ho pubblicato sul sito del Movimento per la Vita di Varese. E il primo articolo è scritto da uno psicologo, psicoterapeuta molto famoso, amico del nostro movimento, che ha scritto apposta per noi questo articolo che si intitola L'amore non è un sentimento, e lo psicologo è il dottor Roberto Marchesini. Certo, questa affermazione, l'amore non è un sentimento, può sembrare paradossale, ma se si parte da questo assunto si può capire molto di alcuni fraintendimenti del nostro tempo. Perché dobbiamo dire che le statistiche alla mano, il matrimonio oggi sembra una istituzione anacronistica. Gli matrimoni sono in picchiata, sono in calo, quelli in chiesa poi non ne parliamo. Le persone, si dice, sono libere di scegliere chi sposare, se sposarsi, ma soprattutto sono libere di interrompere il matrimonio. E da quando è stato introdotto il divorzio nel nostro paese, questa purtroppo sembra una strada molto rapida e molto frequentata. Ma un'altra strada, forse ancora più frequentata, è quella della convivenza. Eppure la Chiesa continua a pretendere che il matrimonio sia per sempre, come se vivessimo ancora nel Medioevo. Usiamo questa espressione, ma devo dire che questa espressione è malintesa, fraintesa, perché il Medioevo è una delle epoche nel nostro paese più ricche, più colte e più spirituali che l'età dell'uomo ci abbia mai donato, per cui se vivessimo ancora nel Medioevo forse le cose andrebbero meglio, mi sento di dire così. Ma l'amore può essere per sempre? Perché questo è poi il vero quesito. L'amore è per sempre? Questa domanda era stata posta al nostro grande Papa Benedetto XVI qualche anno fa in occasione del 7° incontro mondiale delle famiglie che si era tenuto a Bresso nel giugno del 2012. A chiedere lumi era stata una coppia di fidanzati malgasci che si era rivolta al Papa chiedendo così: ci sentiamo fatti l'uno per l'altro, per questo vogliamo sposarci e costruire un futuro insieme. Vogliamo anche che ogni aspetto della nostra vita sia orientato dai valori del Vangelo. Ma, diceva questa coppia a Benedetto XVI, parlando di matrimonio, santità, c'è una parola che più di ogni altra ci attrae e allo stesso tempo ci spaventa. E questa parola, questa espressione è il per sempre. Cosa aveva risposto Papa Benedetto XVI? Conosciamo il mariage coutumier, cioè il costume legato al matrimonio, dell'Africa e il matrimonio occidentale. Anche in Europa, per dire la verità, fino all'Ottocento c'era un altro modello di matrimonio dominante, come adesso. Spesso il matrimonio era in realtà un contratto tra clan, dove si cercava di conservare il clan, di aprire il futuro, di difendere le proprietà, eccetera. Si cercava l'uno per l'altro da parte del clan, sperando che fossero adatti l'uno all'altro, così dice Papa Benedetto XVI. Così era in parte anche nei nostri paesi. Io mi ricordo che in un piccolo paese nel quale sono andato a scuola era in gran parte ancora così. Ma poi dall'Ottocento segue l'emancipazione dell'individuo, la libertà della persona, e il matrimonio non è più basato sulla volontà di altri, ma sulla propria scelta. Precede l'innamoramento, diventa poi fidanzamento e quindi matrimonio. In quel tempo tutti eravamo convinti che questo fosse l'unico modello giusto e che l'amore di per sé garantisse il sempre, il per sempre, perché l'amore è assoluto, vuole tutto e quindi anche la totalità del tempo. È per sempre. Purtroppo dice Papa Benedetto, la realtà non era così. Si vede che l'innamoramento è bello, ma forse non sempre perpetuo, così come è il sentimento, non rimane per sempre. Papa Benedetto fa delle osservazioni che sembrano delle osservazioni di carattere sociologico, forse hanno anche questo punto di partenza, ma poi arriva al nocciolo della questione e tutti possiamo illuminarci. Prosegue Papa Benedetto nella sua risposta alla domanda, al dubbio di questa coppia malgascia: l'amore è per sempre, siamo spaventati dal per sempre. E Papa Benedetto prosegue: si vede che il passaggio dall'innamoramento al fidanzamento e poi al matrimonio esige diverse decisioni, esperienze interiori. Come ho detto, è bello questo sentimento dell'amore, ma deve essere purificato, deve andare in un cammino di discernimento, cioè devono entrare anche la ragione e la volontà. Devono unirsi ragione, sentimento e volontà. Nel rito del matrimonio, la Chiesa non dice «Sei innamorato?» La Chiesa chiede «Vuoi? Sei deciso?» Cioè, l'innamoramento deve divenire vero amore, coinvolgendo la volontà e la ragione in un cammino che è quello del fidanzamento, di purificazione, di più grande profondità, cosicché realmente tutto l'uomo, con tutte le sue capacità, con il discernimento della ragione, la forza di volontà, dice «Sì, questa è la mia vita». Papa Benedetto fa poi un riferimento a un episodio del Vangelo. Dice «Io penso spesso alle nozze di Cana. Il primo vino è bellissimo, è l'innamoramento, ma non dura fino alla fine. Deve venire un secondo vino, cioè deve fermentare e crescere, maturare. Un amore definitivo che diventi realmente secondo vino è più bello, migliore del primo vino. E questo dobbiamo cercare». Questa risposta di Papa Benedetto è veramente capitale per capire che l'amore non è un sentimento. E la risposta capitale è nel rito del matrimonio. La Chiesa non dice «sei innamorato», ma «vuoi». Cosa significa? Non è forse l'amore il fondamento del matrimonio? Certo, ma cos'è l'amore? Amore significa voler bene, cioè volere il bene dell'altro. Volere è quindi una decisione libera e razionale, una scelta, non un sentimento, un'emozione. Il problema è che i media ci hanno indotto a confondere amore e innamoramento. Il primo, cioè l'amore, è una decisione. L'innamoramento è un sentimento. Il primo cerca il bene dell'altro, il secondo il mio bene. Sposarsi perché innamorati significa affidare la propria vita a un'emozione, un sentimento, che per sua natura è fuggevole ed effimero. Non ha senso sposarsi perché innamorati e pretendere che sia per sempre. Sposarsi per amore significa invece decidere lucidamente, razionalmente e liberamente di dedicare la propria vita per il bene dell'altro. Una decisione di tal genere può essere per sempre. Certo, non sempre è facile cercare il bene dell'altro. Lo scopo del matrimonio è proprio questo: aiutare le persone a restare fedeli al proprio proposito. Il matrimonio è una promessa, e le promesse si fanno per quando le cose vanno male, non per quando vanno bene. Ecco perché la pretesa della Chiesa che il matrimonio sia per sempre è fondata, perché l'amore non è un sentimento. Il nostro Papa Benedetto XVI aveva dedicato una intera enciclica all'amore. L'enciclica Deus Caritas Est, che è un'enciclica che appunto fa riferimento a Dio. Dio è amore. Ma quando il Papa Benedetto compone questa enciclica parla dell'amore in tutte le sue diverse sfaccettature e parte dall'amore nel mondo greco e quindi dai termini greci che possono definire amore. Noi usiamo la parola amore per tantissime cose. Noi diciamo amo gli spaghetti, amo mio marito, amo il calcio, ma in realtà amore nella lingua greca si esprime e si coniuga con termini completamente diversi che Papa Benedetto analizza nella sua enciclica in profondità. Esiste l'amore erotico, esiste l'agape, l'amore fraterno, ma è l'amore di Dio, è l'amore complesso, esiste la filia, che è una sorta di amicizia profonda. Cioè, davvero, l'amore presenta talmente tante sfaccettature che ridurlo, come purtroppo spesso accade, a un sentimento significa poi assistere al fallimento di quella che non era una promessa di bene per sempre, per l'altro, con l'altro, ma era così qualcosa di fatuo, evanescente, che appunto una volta terminata l'infatuazione iniziale purtroppo si conclude e porta tanto, tanto dolore. Richiede quindi una maturità di partenza che fa bene la Chiesa a distinguere con un discernimento, fa bene la Chiesa a chiedere ai promessi sposi un corso che li metta di fronte alle scelte del per sempre, perché questo vorrà dire che veramente realizzeranno sulla terra il modello della famiglia celeste, della famiglia che è la sacra famiglia alla quale noi guardiamo come modello di riferimento. Ma a questo punto possiamo benissimo introdurre, sempre restando al tema dell'amore, un'altra domanda. L'amore è sempre giusto? Cioè, una volta che abbiamo scoperto che l'amore per l'altro significa il bene dell'altro, oltre che il bene di se stesso, siamo a posto? L'amore è sempre giusto? Chiamiamo in causa appunto un autore medievale per farci per chiarirci e farci spiegare bene in modo mirabile che l'amore non è sempre giusto. Parlo di Dante, ovviamente, il nostro sommo poeta, che da solo ci può insegnare tutto per capire la bellezza della vita. La bellezza della vita è il titolo della trasmissione che ho scelto per noi e quindi non posso non fare riferimento al sommo poeta. E infatti quale poeta, se non Dante Alighieri, può parlarci dell'amore? E può parlarcene senza farci commuovere per il modo in cui esprime il sentimento tra uomo e donna. È chiaro che Dante può scrivere quello che ha reso in modo così profondo e spirituale solo grazie a un'esperienza, l'esperienza concreta e vera dell'amore per Beatrice, Beatrice che lo ha sicuramente ispirato. I nomi hanno tutti un forte significato profondo, recondito. Beatrice, colei che dà la beatitudine, quindi la felicità somma, evidentemente. Ma appunto, proprio perché Beatrice lo ha ispirato, Beatrice gli ha anche mostrato qual è la verità dell'amore e Dante ci spiega che non tutto l'amore si può giustificare se non è illuminato dall'amore più alto che esista, e potremmo scrivere questa parola amore con la A maiuscola, cioè l'amore di Dio. Non tutto l'amore si può giustificare. L'esempio più evidente si trova nel quinto canto dell'Inferno. Siamo nel girone dei lussuriosi e tra vari personaggi che vagano tormentati da, come dice Dante, una bufera che mai non resta, cioè un vento impetuoso che mai si ferma, due soli lussuriosi ancora abbracciati sono travolti dal vento e sono Paolo e Francesca. E gli altri lussuriosi, Semiramide, Didone, vanno da soli, ma Paolo e Francesca sono gli unici due che affrontano travolti da questa bufera il loro destino insieme, Paolo e Francesca. Siamo nel quinto canto, uno dei canti più fraintesi del poema. Quando ero una giovane studentessa del liceo, ricordo benissimo, avevo 16 anni, che il professore lesse questo canto. Io rimasi un po' colpita, ma mi dissi che avrei dovuto rileggermelo a casa. Quindi, tornata a casa, mi rilessi il canto e, arrivata al termine, scoppiai a piangere, perché avevo frainteso i versi, appunto, versi immortali. Io piansi per la commozione, pensando al sentimento che legava per sempre i due amanti. E invece l'interpretazione romantica è quanto di più lontano dal vero messaggio che Dante voleva offrirci. Ho impiegato anni per capirlo. Partiamo da un presupposto. La cantica dell'inferno, le cantiche sono tre, naturalmente tutti ricorderemo, inferno, purgatorio e paradiso. La cantica dell'inferno ospita solo dannati, uomini e donne che non vedranno mai la luce dopo aver attraversato la porta che si esprime in prima persona. Ricordiamo tutti il cartello sulla porta dell'inferno: e io, eterna duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. Quindi chi passa per la porta dell'inferno non ha nessuna speranza, è destinato a patire per sempre. La scelta compiuta in vita dai peccatori di non accogliere Dio non potrà mai essere riparata. Non c'è il sole all'inferno, ma buio, dolore e sofferenza, urla, maledizioni e violenza. L'ambientazione cupa, quindi, non si può prestare a fraintendimenti. Eppure io, da studentessa, avevo frainteso. Come si spiega allora il turbamento di Dante di fronte ai due innamorati? Al termine del canto, Dante sviene e caddi come corpo morto cade, ma non è il poeta dell'amore. Se l'amore è il punto nodale dell'esperienza umana perché è il riflesso dell'amore grande di Dio, c'è però il rischio che si possa trasformare da divino in diabolico, quando per esempio resta centrato su se stesso in una dimensione per così dire orizzontale. Cioè l'amore umano può errare, ci dice il sommo poeta. Continuiamo con l'esempio di Paolo e Francesca. Quali colombe dal disio chiamate con l'ali alzate e ferme al dolce nido. E poi più avanti, quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro al doloroso passo. La parola chiave è il disio, il desiderio. Viene attribuito ai due giovani amanti paragonati a colombe e poi ripreso successivamente da Dante nella terzina che parla del dolore. Dante chiede a Francesca come conobbero i dubbiosi disiri, cioè i desiderio d'amore ma che doveva essere dubbioso, che deve essere dubbioso, perché sottoposto al vaglio della libertà propria dell'essere umano di aderirvi, qualora si intraveda il dubbio che esso non sia anche giusto. Torniamo al fatto che l'amore non è un sentimento, ma una decisione. E cosa dice Dante? Cosa fa dire a Francesca? Amor condusse noi ad una morte. La fine tragica dei due amanti è per noi ancora oggi un monito. Non basta amore a giustificare le scelte, quali che esse siano. L'amore quindi può portare a morte, non tanto alla morte corporale, ma a quella spirituale, propria di chi appunto viene da Dante relegato all'inferno per sempre, come Paolo e Francesca. Talvolta si sente dire basta che ci sia l'amore, e qui veniamo ai giorni nostri, la pratica dell'utero in affitto, le adozioni per le persone gay. Serve invece senz'altro il discernimento per poter capire se quello che ci viene presentato dalla società come amore abbia la marca della bontà e della bellezza, se possa davvero contribuire alla crescita interiore e alla ricchezza di chi si trova coinvolto, ma non solo, di tutti coloro che incontrano tale esempio di parole. In altri termini e in ultima analisi, anche se sia un vero bene per la società. A risentirci ai nostri ascoltatori.